età verso di te.
Sì, probabilmente un'altra mezz'ora così e domani sono a letto tutto il giorno. Ora proverò.
Abbiamo effettuato un cambio di postazione, ora siamo pronti ai tanti per potervi portare nel magico mondo di internet. E vi ricordo che quella che state ascoltando è una radio davvero particolare nell'etere di questa provincia, ma non solamente, una radio che non vive per fare profitto e nemmeno per farlo fare ad altri, e infatti scegliamo di non fare pubblicità, di trasmettere sempre a titolo volontario, o meglio dirsi forse militante. Nonostante però fare una radio non è gratis, perché le spese vive sono tante, contribuite, fatelo andando sul sito della radio e partecipando alla campagna di radio abbonamento. È necessario che la radio che è ascoltata, questo insomma lo riscontriamo, sia anche supportata da chi, come diciamo, se la sente. E allora andiamo ad iniziare la puntata di oggi. La puntata di oggi in cui, se il compagno di là dal mixer la smette di spostarmi la scaletta, vediamo se ho capito da cosa volevamo partire. E invece forse sono in disaccordo con la scaletta che ho scritto. Io vorrei partire dal secondo argomento, non
esatto,
dal primo.
Quello che tu non avevi neanche scritto e che io stavo introducendo per aggiornare la scaletta al mondo reale.
Vabbè, non l'avevo scritto, non l'avevo scritto. Insomma, di verbi in regia a parte, l'argomento con cui volevamo iniziare a parlarvi è di una forma di gig economy. La gig economy forse lo saprete, no? Vuol dire economia dei lavoretti. Gig sono tipo i lavori tipo estivi che fai magari quando sei un po' ragazzino, così. Ma che ormai ci dicono, ma in fondo sai che c'è? Fare lavoretti tutta la vita è una cosa che ti fa mantenere giovane dentro, no? Se io ti tratto come un sedicenne per tutta la vita, non invecchierai mai. E sarà sicuramente vero, perché le persone che ce lo dicono sono in gamba, infatti spesso fanno un sacco di soldi, quindi forse conviene prendere i loro consigli. E la gig economy più diffusa, che penso tutti quanti noi abbiamo in mente per prima, è quella che riguarda le consegne.
Sì, diciamo che su questa cosa forse c'è da chiarire che chi ne parla di gig economy raramente chi la fa.
Ah, dici?
Sì, c'è questa piccola discrepanza, sai, del parlare di fare una cosa o parlare della stessa cosa. Comunque sì, diciamo, quello che noi quando si parla di gig economy, noi pensiamo ai fattorini che portano il cibo. Foodora, Deliveroo, non mi ricordo quali esistono ancora, quali sono stati comprati, quali sono falliti, però diciamo questi qua. E assieme a loro tutte le problematiche che si portano appresso.
Le problematiche che quali sono? Innanzitutto, insomma, come dire, per chi ci lavora, il fatto che il modo in cui si viene pagati è completamente alle dipendenze e come dire, non si ha un orario già assegnato, si prendono i soldi di fatto a cottimo in base alle cose che si fanno, e però come spesso avviene per il cottimo, poi qual è la logica con cui tu mi dai più o meno lavoro da fare?
Sì, diciamo che la questione è che questa è una versione, come dire, algoritmicamente organizzata del cottimo, perché alla fine i lavoretti sono questo, cioè è quello che in fondo viene chiamato spesso lavoro informale, che diciamo è quello che poi nel mondo sfora nel cosiddetto lavoro in nero, cioè il fatto che tu mi fai una cosa, io in qualche maniera ti ripago, però non c'è un contratto, non c'è, ci sono,
vabbè, il lavoro in nero almeno spesso ha più o meno una cosa che dice tipo vabbè, tu tutti i giorni vieni al bar da me, lavori, poi in realtà non ti pago le ferie, però diciamo spesso magari a volte ha una macro struttura più o meno regolare, non necessariamente ispirata al non voglio giustificarlo, però non è che è proprio la stessa cosa. Uno degli aspetti centrali di questa economia dei lavoretti nuova, infatti, mi sembra che sia proprio la suddivisione del lavoro estrema, cioè non è che io ti pago ad ore o nemmeno no, ti pago più o meno a percentuale di come è andata la giornata, ma io ti scompongo il lavoro in più possibili, in mansioni singole, e quindi ti pago in base a quante pizze hai portato in quella sera.
Sì, non c'è più il concetto del contratto di lavoro in cui che dice tu dedichi, tu lavoratore dedichi a me azienda tot tempo della tua vita e io in cambio del lavoro che fai ti corrispondo questo con queste regole eccetera eccetera. Qua diciamo l'unità si è persa, una unità, cioè l'unità diciamo la continuità del lavoro, qua è tutto spezzettato in singole azioni, singoli task, compiti da svolgere, poi se tu ne svolgi uno, se tu nell'intera giornata ne svolgi uno o diciamo quindi sostanzialmente guadagnando molto poco, oppure in quella giornata rischiando la vita ne svolgi 40, il doppio di quanto sarebbe umano fare se vuoi sopravvivere al lavoro, alla fine non è interesse del datore di lavoro, se io ti do un task e tu te lo pigli, te lo sei preso, quindi se vuoi lavorare di più, lavori di più, se io non te lo voglio dare, ci sarà un motivo per cui non te lo sto dando.
Saprò il fatto mio. Beh, diciamo quindi chi lavora in questi lavoretti di fatto fa un lavoro immerso nella tecnologia che probabilmente già giustificherebbe per noi che siamo una trasmissione che parla di tecnologia di parlarne. Cioè su questo un po' anche di dibattito sul se considerare oppure no che appunto chi lavora per esempio da rider, ma non solo, anche chi lavora nei magazzini di Amazon, dei tech worker, delle tech worker, cioè quindi delle lavoratrici immerse nella tecnologia, nonostante diciamo non abbiano un ruolo tra virgolette attivo, però in fondo come dire, poi chi è che ha un ruolo, è chiaro che il confine è labile, no? Cioè anche il sarto usa la macchina da cucire e quindi lavora con la tecnologia, tanto quanto l'informatico, però diciamo che se la prendiamo così alla larga poi facciamo tutto un discorso, non abbiamo concluso niente. La questione è quanto spesso le modalità tecnologiche sconvolgono l'organizzazione del lavoro. E questo è sicuramente un caso in cui l'abbiamo vista all'opera, la tecnologia, nel cambiare tanto.
Beh, in questo caso si vede anche diciamo un confine che si può prendere nella relazione con la tecnologia e anche, diciamo, per dirlo in termini molto banali, chi comanda? Perché è vero che il sarto usa la macchina da cucire, ma raramente si fa usare dalla macchina da cucire. Diciamo che forse è più vicina qua l'idea a un sarto, se vogliamo chiamarlo così, di una di un'industria tessile in cui sostanzialmente tu devi dare un'occhiata a un macchinario automatico che comanda lui, tu puoi intervenire, fare delle cose, però in realtà diciamo comandi fino a un certo punto. I lavoratori della gig economy sono tech worker in questa accezione, vivono in un ambiente inserito nella tecnologia, però molto spesso loro sono quelli che pigliano gli ordini da un sistema tecnologico più che essere attivamente coinvolti nel può essere aiutati dalla tecnologia.
Ecco, noi nella puntata di oggi vogliamo parlare di un argomento che ci sembra fare da ponte forse tra il modo magari più canonico di intendere il lavoro nella tecnologia, quindi magari quello dell'ingegnere, quello di chi fa programmazione, quello no, diciamo legato spesso al digitale, magari anche proprio non strettamente al digitale, ma comunque come dire a un lavoro che si considera più attivo nelle nuove tecnologie, e il mondo della gig economy, perché vediamo che in realtà dei punti di connessione non astratti ci sono. E io lo farei andando a prendere direttamente la notizia che ci ha dato lo spunto. Non so se tu ce l'hai sotto mano e vuoi iniziare tu, perché io invece me la sono un attimo persa.
WeForum?
Sì, esatto.
Allora, sì, vabbè, diciamo che qua il in questo discorso noi siamo stati ispirati in un certo senso da un articolo che a dire che non è un articolo affatto recente, è un articolo addirittura di 2 anni fa, che parla sostanzialmente di delle evoluzioni possibili della gig economy. Sostanzialmente noi finora abbiamo visto la gig economy come un'economia in cui fondamentalmente appunto di lavoretti volendo di basso livello, logistica, certo, trasporti, cose su cui non c'è una
taxi,
cose in cui non c'è sostanzialmente una grossa preparazione teorica da avere oppure una alta specializzazione, e appunto anche per questo il lavoratore della gig economy di questo tipo è sostanzialmente succube della tecnologia, perché si ritrova a fare un lavoro sostanzialmente manuale, materiale, diciamo, laddove infilato all'interno di un'organizzazione che è tutta gestita algoritmicamente. Però nelle evoluzioni possibili c'è chi ci si sta attivamente domandando, e abbiamo anche degli esempi di casi in cui si vede chiaramente che se lo stanno domandando, se non è possibile, tra virgolette, uso il neologismo, gigizzare anche il lavoro di alta, come dire, di alta professionalità, se vogliamo dire così, cioè quelle competenze che sono, diciamo, competenze che hanno relativamente poche persone o che necessitano appunto molto studio, insomma, robe di questo tipo. Il punto qua è facile pensare a dividere in task semplici il lavoro appunto di un fattorino. Una consegna è un task, quindi io ti pago a consegna. Del resto il pagamento a consegna, diciamo, l'hanno inventato molto prima della gig economy. Quello che ci ha messo in più la gig economy è il fatto che tu che la cosa ti viene assegnata da un sistema informatico che ti dà poi un giudizio sul lavoro, sulla cosa che hai fatto, eccetera, e assegna in automatico i compiti. Però in realtà questa è una cosa che è esistita da sempre nel lavoro, diciamo, appunto ad alte competenze, professionalizzato, eccetera. Qual è il task? Cosa puoi mettere come singolo elemento da retribuire di questo lavoro?
E quindi come immaginate che voi avete proprio questo dubbio, e naturalmente io penso che, insomma, voi da brave persone che vivono nel XXI secolo e non nell'età della pietra, quando hanno una domanda non ci pensano, mi raccomando, non fatelo mai, e la scrivono direttamente a Google.
Sì, se il vostro dubbio, sì, che ci pensi lui, che...
Se il vostro dubbio è quanti abitanti hanno le Filippine, allora Google la risposta ve la dà in effetti molto in fretta. Se però la vostra domanda è appunto: ma come si fa a gighizzare, no, a trasformare in lavoretti la conoscenza, può darsi che Google fallisca. È incredibile a dirsi, ma potrebbe non avere la risposta a domande sufficientemente elaborate e complesse. E se allora noi facessimo un servizio, che voi scrivete le domande e poi c'è qualcuno di umano, che si avvarrà anche di strumenti digitali, ma comunque c'è un umano che cura una risposta ragionata e vi dice: beh, secondo le ultime tendenze questi potrebbero essere degli strumenti, ma non è chiaro se questo è ammesso in tutte le legislazioni, bla bla bla, e vi scrive, no, un piccolo report di risposta. Non sarebbe bellissimo? Cioè, così invece di documentarvi o di ragionarci, potete fare delle domande con cui degli esperti vi rispondono. E allora vedete che il domanda-risposta si presenta come un modo per suddividere la conoscenza e l'esperienza in dei campi teoricamente astratti come una capacità vendibile. Io mi faccio pagare un tot, anzi, io faccio un sito in cui qualcuno fa le domande e questo sito propone tot soldi a risposta, capisce automaticamente quella risposta quanti soldi vale con qualche mega algoritmo. algoritmo che così lo determina, se quella risposta vale 20 centesimi, un dollaro, 5 dollari, e non penso di più. Il concetto è comunque essere pagati poco.
Il task deve essere piccolo, se no che gig è?
Se no poi ci prendi gusto, tra l'altro.
Poi ci prendi gusto, poi cominci a scrivere i trattati. Invece no, perché siccome devi guadagnare, devi scrivere risposte brevi.
Non siamo mica una casa editrice, no?
Siamo una casa editrice, certo.
Ecco, vedete?
Insomma, la tua risposta è che il task è la domanda, e quindi noi anche qua stiamo, diciamo, riprendendo una cosa che è abbastanza tradizionale, cioè stiamo reinventando l'oracolo praticamente, no?
Ah, io pensavo Socrate a pagamento.
Socrate a pagamento, certo.
Esatto, stiamo reinventando l'oracolo, sempre a pagamento. Non mi risulta, no, che sì, gli oracoli prendessero soldi. Avevano delle altre barriere,
offerte, cose, vabbè. Alla fine
e quindi insomma rimettiamo in mezzo i soldi con l'oracolo, e questo può essere un modo in cui, no, la conoscenza diventa un nuovo modo di espandere questo modello di lavoro che, insomma, come accennavamo prima, è altamente tossico, perché alla fine riproduce il cottimo ma ai massimi livelli. E ci siamo, insomma, no, ci chiedevamo anche, ok, però questo quanto è ragionevole sui micro task? Cioè, io un po' me lo immagino, magari, no, come dire, se io ho bisogno di una consulenza complessa, io devo riorganizzare, no, non so, tutto quanto un archivio della mia azienda e vorrei qualcuno che mi dà un parere, però questo non è domanda risposta, questo magari sono 3 giornate di lavoro, questo è un servizio consulenze, non è il micro task. Potrebbe un servizio del genere basato sul micro task mai prendere piede? E la risposta, direi che in questo caso ce la dà non il futuro ma il presente, perché nel presente, almeno tra chi smanetta col computer, anche se vabbè non solo, però insomma tra chi smanetta col computer c'è un sì, ce ne sono vari in realtà,
sì, ci sono,
però
vari che vabbè, comunque diciamo ci sono quelli che usano tutti e che ti danno sicuramente delle offerte, delle risposte degne di pagamento.
Il più famoso è sicuramente Stack Overflow. Yahoo Answer, certo, Yahoo Answer.
No, vabbè, parliamo di Stack Overflow. In realtà io ho detto Yahoo Answer perché per sfatare subito una domanda in anticipo che potrebbe venire. Esistono siti tipo Yahoo Answer, tipo Quora, tipo questi qua, che sostanzialmente la risposta te la dà. Yahoo Answer forse l'hanno pure chiuso, mi pare.
Yahoo Answer, vabbè, io spero che funzioni ancora.
No, non mi ricordo, bisogna
controllo subito.
Controlla. Comunque Quora sicuramente funziona ancora. Questi qua ti danno.
E Quora non sembrava male, vabbè, comunque continua a parlarne male.
Ti danno chiaramente delle risposte ovviamente gratuite, perché non è previsto un pagamento per queste cose, però molto spesso sono risposte semplici, mostruosamente semplici, risposte che diciamo oserei dire la risposta dell'uomo qualunque, cioè risposte che non sono quello che tu vuoi, perché tu vorresti una risposta professionale e pagheresti per questa.
E a volte la risposta è non lo so.
E molto spesso Quora ti risponde tipo non lo so, oppure hai provato a cercare su Google, o altre risposte di questo tipo.
Questo diciamo che è stato un po', direi, il mondo del supporto generato da servizi di comunità è stato attanagliato da questa piaga, direi dai tempi di quello che viene chiamato nel linguaggio nerd, ma francamente ma proprio nerd, l'Eternal September, il settembre eterno, ha avuto questa piaga del fatto che molti gruppi, diciamo, di utenti, di comunità, di autosupporto, che sembra una cosa tantissimo intelligente, no? Tutti quanti, che ne so, i possessori di tale amplificatore per chitarra, o comunque gli appassionati di chitarra elettrica, stanno su un forum e si danno le dritte. Il mio amplificatore fischia, che cosa può essere? Hai provato a dargli un cazzotto? Il mio ha smesso quando gliel'ho dato? Cose così, no? Sembra una cosa super intelligente. In genere molti di questi forum erano di una qualità pessima, come dal punto di vista del supporto tecnico. Poi magari erano delle comunità divertenti per chi c'era dentro, questo non lo so, però io ogni volta che ho cercato delle risposte alle mie domande trovavo sempre una cosa molto molto scadente. E a un certo punto inizia ad emergere un sito che sembra per qualche motivo funzionare meglio,
cioè ti dà risposte che funzionano in generale, e B, quando c'è qualche dubbio, più che altro il dubbio è perché non arrivi a capirle, piuttosto che dire, come capitava sugli altri servizi, dire sì vabbè questa cosa non c'ha senso, perché tu riesci ad avere una competenza superiore a quelli che danno la risposta.
Inoltre spesso si aveva l'impressione che, come dire, no, a volte quando voi parlate con una persona troppo esperta di una materia, gli fate una domanda, la sua risposta è magari è perfettamente corretta, ma è per voi del tutto inutile.
Tipo RTFM, risposta sempre perfettamente corretta, ma raramente utile.
Che leggi il bellissimo manuale, Redefine Manual. No, diciamo, ma a volte anche la risposta magari proprio esatta, no? Immaginate appunto l'esempio del un gruppo di motori, no? Di appassionati di motori, quello dice: a me cigola ma solo quando sterzo a sinistra, che cos'è? E quello gli dice tipo: ah, sicuramente, no, magari gli individua il problema, non gli spiega niente, non gli dice come si cambia, non gli spiega perché è successo, no? Quello gli dice tipo: ah, sarà sicuramente il tal cuscinetto, però non gli spiega bene.
Con questo tipo di, con questo modello, e vedi che funziona, tu lo fai e veramente funziona, però non è che hai acquisito conoscenza. Cioè,
e invece si notava che a volte in questo gruppo in genere le risposte erano così, fornivano i link, come dire, anche spesso al modo in cui avresti potuto impararlo tu stesso, no? Magari dicono tipo: guarda, come dice tizio in tal manuale, in genere in questi casi la cosa giusta da fare è questa, guarda il capitolo 8. E questo, capite che è meglio di avere solo una risposta, avere una,
cioè,
risposta.
Questo oseremmo dire, questo è professionale. Cioè, è una risposta professionale, non è una risposta data tanto per dare mentre sei in pausa caffè.
E quindi, come in tutte quante le cose, diciamo, una battuta molto comune tra chi programma di lavoro, in generale chi ha a che fare con l'informatica, è che ormai il lavoro dell'informatico è diventato principalmente quello di fare copia e incolla da Stack Overflow. In realtà, poi, appunto, ci sono anche altri siti, però è rimasto il più famoso, perché poi, come sempre, chi arriva prima si prende il titolo. Ecco, troppo bello per essere vero. Come fa a funzionare una cosa in cui c'è gente che risponde alle domande di, appunto, nei siti di cui parlavamo prima, più classici, in genere si cercava di costruire un senso di comunità. Siamo tutti quanti appassionati di Lambretta, e quindi tra di noi abbiamo il culto della Lambretta e ci aiutiamo tra di noi per supportare la Lambretta, che essa viva e risplenda per sempre. E diciamo, si aveva in questo modo una sorta di movente, perché poi facciamo anche i raduni con la Lambretta e facciamo le pizzate, e questo, no, dovrebbe darci un movente. E poi in realtà non funzionavano a volte sì, a volte no, ma avevano i loro limiti. Questa cosa non fa nessun senso di comunità, cioè mancano proprio gli aspetti di creazione della comunità, è solamente centrata su domande e risposte, e la gente scrive delle risposte elaborate. Tra l'altro, a volte si nota che non sono basate, come dire, semplicemente sull'esperienza pregressa. Mi è già capitato, te lo dico. Ma a volte su una ricerca attiva fatta in base al fatto che qualcuno te l'ha chiesto.
Cioè, nessuno si può pensare che, per quanto sia esperto l'autore della risposta, se ti dice di andare a pagina 285 di tal libro, se lo ricordi a memoria, evidentemente è andato a controllare, quindi ha perso tempo per darti la risposta.
Ecco. Come fa a funzionare? In genere gli umani non ce li convinci a fare una roba del genere, no? Per un tizio a caso che ti chiede un'informazione tecnica e dopo non ti dirà magari nemmeno grazie. Diremmo che le risposte qui sono principalmente due. Mi vengono in mente principalmente due, ma devo dire che io in prima battuta mi ero soffermato sulla prima, cioè la risposta su cui che io mi ero dato all'inizio era la risposta della gamificazione. Spesso nel modello precedente era il modello a forum: qualcuno fa una domanda, le persone rispondono quanto vogliono. Buona creanza era che il titolo della discussione, se si arrivava ad una soluzione, venisse cambiato in risolto. Non sempre poi veniva indicato cos'è che era, cioè come l'avevi risolto, però magari se l'andavi a rileggere tutto quanto il carteggio, che potevano essere tranquillamente 300 messaggi,
sì,
se
di cui 295 inutili,
sì, ha questa caratteristica, il modo di parlare, alla fine magari se lo leggevi tutto l'avevi capito chi aveva dato la dritta giusta, in quale modo era stata applicata e perché aveva risolto. Però non era proprio immediato. Questo sito invece che cos'è che fa? Indica chiaramente qual è la migliore risposta. Ci fa un bello spuntone verde e dà dei punti a chi dà la migliore risposta. Poi inoltre c'è un modo con la migliore, chi è che decide qual è la migliore risposta? Lo decide quello che ha fatto la domanda. Però anche degli altri prendono dei punti, perché comunque chi risponde si becca dei punti. Poi ognuno può votare in bene o in male ogni risposta, cioè chiunque può dire la tua risposta è inutile, o non risponde alla domanda, l'ho provata e non funziona, e quindi può dire, può fare dei pollici su o dei pollici giù alle domande, e in questo modo si fa un sistema di punti e ci sono utenti che hanno un sacco di punti, e immagino che poi alla fine se ne vantino al bar con gli amici, cioè penso, questo ci si fa, no? Con i sistemi dei punti, cioè vai, sì, ai amici e dici, lo sai, vabbè, che io ce n'ho 700?
Vabbè, è la gamificazione, cioè sai, devi, ha trasformato il tutto in un gioco a punti, appunto.
Un gioco un po' strano, un gioco a cui non si smette mai di giocare, un gioco che non ti viene proprio detto che è un gioco in cui in genere tipo nessuno si ricorda tutte le regole, quali sono, però diciamo che è una specie di gioco, questo della gamificazione. In realtà, andando a spulciare un po' meglio, ci siamo ricordati, perché venivamo dal discorso di prima, cioè quello del si può utilizzare il domande e risposte come forma di profitto? Ci siamo resi conto che però Stack Overflow ce l'aveva qualche cosa di connotato anche economicamente.
Sì, non si tratta che di pagare la, diciamo, la risposta, però comunque...
No, come no? Cioè li pagano come l'hanno pagati a quelli dell'Expo. Ti ricordi all'Expo di Milano, no? Cioè, un sacco di gente ha prestato la sua opera gratuitamente, come è giusto che sia, per il bene dell'Expo e di Milano, e l'ha fatto però anche per un bel incentivo che è la visibilità.
Esatto.
Si è aggiunto una riga al curriculum.
Esatto, perché se andate a guardare bene all'interno di Stack Overflow, oltre ai siti con le domande, con i Teams, insomma, ci trovate anche diciamo una sezione che si chiama Jobs e che dove ci sono sostanzialmente annunci di lavoro.
Eh sì, quindi si possono postare degli annunci di lavoro, ma voi capite bene che una piattaforma che integra degli annunci di lavoro insieme però al fatto che ci siano dei punteggi per le persone brave su specifici argomenti, capite che le cose vanno un po' insieme. Cioè quello che viene detto a chi assume è: guardate che la nostra community, perché poi lo dicono community anche se poi non la creano in nessun modo, guardate che la nostra community vanta utenti che sono davvero esperti. Cioè se chiedete a qualsiasi dipendente della vostra azienda, quello vi confermerà che le risposte le ha lette spesso da Stack Overflow, e quindi se voi venite qui trovate della gente brava. No? Quindi se il vostro dipendente ha dato retta al tal John da Francoforte che gli ha risposto al suo dubbio su come si usava un tal programma, perché non assumi direttamente John? Sarà molto bravo, no? E quindi poi anche ogni utente si può creare la propria vetrinetta in cui uno, no, come dire, uno trova la risposta, in cui dice, sai che questa è proprio una risposta ben fatta, elaborata, mi sembra un tipo in gamba, e vedo che sull'argomento lui scrive spesso, quindi evidentemente è molto preparato, vediamo un po' anche il suo curriculum, che cosa fa, che cosa non fa, dove lavora,
insomma è il pagamento in visibilità o in reputazione, se vogliamo. Cioè tu ovviamente dai, se tu sei uno che dà risposte magari corrette ma brevi e diciamo in un certo senso
sentenziose,
ovviamente avrai una reputazione che ti viene da questa cosa. Se tu invece sei uno che ogni domanda che ti fanno ti vai a pigliare il manuale e gli incolli un pezzo del manuale, o metti riferimenti o metti cose, giustamente avrai una reputazione di tipo diverso, questo ti favorirà nel trovare lavoro. Ora, se ci pensate bene, tra l'idea di evoluzione della gig economy della conoscenza che vi abbiamo presentato all'inizio sulla base dell'articolo di WeForum, World Economic Forum, e questo che già sta facendo Stack Overflow, il passo è breve.
Eh sì, direi, nel senso, specie, ecco, se lo coniughiamo con il fatto che per la conoscenza, diciamo, di passatemi il termine che è dispregiativo, ma non vuole esserlo, per la conoscenza considerata di livello più basso, questo già avviene moltissimo. Cioè i supporti tecnici di tante aziende funzionano spesso con questi criteri. Certo, lì non è che sei un esperto generico, ricevi la formazione dall'azienda in cui lavori, quindi poi fai l'help desk, quindi poi, no, che ne so, ti chiama il tizio che dice: sono un vostro cliente, ho fatto, non lo so, l'abbonamento ad internet, ma il modem non mi funziona, e tu gli dici le istruzioni standard per far funzionare il modem. E lì il concetto è lo stesso, tranne che lì, diciamo, no, l'esperienza è meno generalista, tra sei scelta di meno, è su, come dire, su, è su un prodotto aziendale. Però vedete che c'è un continuum di queste pratiche, e quindi quello che, diciamo, il mondo della gig economy ha costruito come attacco ai diritti poi alla fine di chi lavora nei contesti, diciamo, della logistica grande e piccola, quindi dai facchini, dai centri di smistamento, anche a quello che una volta era lo Speedy Pizza, non riguarda solamente quegli ambiti lì. Sembra un modello che potrebbe diffondersi più in generale, e quindi altrettanto pericoloso. E con questo, insomma, vi abbiamo raccontato di nessi tra gig economy e il mondo, diciamo, più prettamente informatico, tecnologico. Parlando di lavoro, oggi non può non venirmi in mente quello che è successo a Novara, in cui un camionista, evidentemente incitato dal padrone, ha forzato un picchetto di lavoratori, uccidendone uno e ferendone altri due. Allora qui ci sentiamo un brano decisamente in tema, già scritto qualche anno fa, perché evidentemente quello che qualcuno descrive come un incidente non solo non è un incidente, ma non è nemmeno un caso isolato.